Continuiamo con il nostro dossier dedicato al senso della politica e alla religione civile, dossier ispirato all'ultimo numero della rivista Il Mulino. Insieme a Marco Cammelli ieri ci siamo interrogati sul significato di sacro civile e su come sia fondante della democrazia stessa. Abbiamo però anche cercato di collocarlo nella realtà attuale delle moderne democrazie. Oggi vogliamo fare un ulteriore passo in avanti e chiederci in che cosa consista il cosiddetto nucleo di senso esistenziale fondativo della polis, cioè il sacro civile, e soprattutto quale sia il suo ruolo nelle forme politiche moderne. Per farlo saluto il nostro ospite di oggi, il professor Carlo Galli. Buongiorno e benvenuto ad Alphaville.
Buongiorno a lei e a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori.
Carlo Galli è filosofo, politologo e professore di storia delle dottrine politiche all'Università di Bologna, già membro della redazione e della direzione della rivista Il Mulino nel 1987, ha poi fondato insieme ad altri la rivista Filosofia Politica, di cui dal 2005 è direttore responsabile. Fra le sue pubblicazioni segnalo Forme della critica, saggi di filosofia politica, uscito per Il Mulino nel 2020, e il più recente Democrazia Ultimo Atto, edito per Einaudi lo scorso anno. Professor Galli, ieri con Marco Cammelli siamo partiti da una definizione del sacro civile che lei definisce come il nucleo di senso esistenziale fondativo della polis, quindi della comunità. Ora vorremmo però capirne la funzione, dunque le chiedo qual è il ruolo del sacro civile nelle forme politiche moderne, specialmente in quelle liberali e democratiche.
Noi dobbiamo capire che la politica non può essere pensata né tantomeno realizzata soltanto attraverso dispositivi razionali astratti e universali, come ad esempio il contratto sociale, né può essere affidata esclusivamente alle dinamiche del mercato cosiddetto libero autoregolato. Le democrazie, in quanto fatti storici, funzionano diversamente. Prima di tutto hanno una origine, e l'origine, anche se la democrazia è una forma politica che tende alla razionalità e alla trasparenza dei processi politici, l'origine è qualche cosa di opaco, nel senso che l'origine di una forma politica sta in una volontà di esistenza politica di un popolo che, come tale, non ha niente di razionale, è appunto esistenziale. Sotto il profilo storico, questo significa che alle origini di una democrazia, purché questa sia viva e vitale, o comunque sia, purché lo sia stata, c'è o una guerra di liberazione, o una rivoluzione, o una forte presa di coscienza collettiva dell'esigenza di costruirsi stessa. Ecco. E questa origine è il senso, il nucleo di senso esistenziale di una forma politica. Questa origine, nei casi normali, nei casi più fortunati, consiste di fatto in un deposito abbastanza condiviso di credenze, simboli, valori, memorie che costituiscono una sorta di religione civile, diciamo così. Nei casi invece più drammatici, questa origine si spezza, viene disconosciuta, pare qualche cosa di non più parlante a noi, e allora si riforma un conflitto che sarà a sua volta origine di una diversa forma politica. Tutto ciò non è per niente astratto, anzi è astratto tentare di pensare la politica prescindendo da tutto ciò. Se noi prendiamo la storia di un paese, poniamo l'Italia, noi vediamo che il nucleo di senso esistenziale, per quanto debole, per quanto poco attivo, poco ricco di scarsa energia, c'è stato, poniamo ad esempio il Risorgimento, con tutta la narrazione che intorno ad esso è stata prodotta, perché da quel nucleo, che non era un contratto razionale, né tantomeno un mercato, da quel nucleo esistenziale si potesse ricavare una sorta di trama unitaria del sentire politico della nazione. Ma dopo il Risorgimento prendiamo ad esempio la Resistenza, l'antifascismo, la Resistenza e quel grande gesto in cui il nucleo di senso diviene visibile, diviene operativo, che è l'esercizio del potere costituente, cioè il fatto che un popolo dice il mio ordinamento costituzionale è obsoleto, non lo voglio più, me ne invento un altro, completamente nuovo. Questo è un atto in cui quello che è il nucleo di senso della politica si rende chiarissimamente manifesto. È una volontà di esistenza politica che agisce. Ora, tutto ciò è stato assolutamente vero, ma al tempo stesso, almeno per quanto riguarda il nostro paese, ha avuto una esistenza, come dire, travagliata, non completamente condivisa, e una consapevolezza via via sempre più affievolita. In ogni caso, ecco, per rispondere alla sua domanda, nucleo di senso vuol dire quell'origine non pienamente razionale da cui scaturisce l'ordinamento complessivo nella sua razionalità.
Insomma, una radice esistenziale che affonda addirittura nell'inconscio, probabilmente anche nell'inconscio collettivo. Carlo Galli, lei definisce il popolo come il primo nel suo contributo, che è possibile leggere all'interno dell'ultimo numero del Mulino. Lei definisce il popolo come il primo titolare della sovranità e il portatore del potere, costituente, cioè il più radicale nucleo di senso originario della politica moderna. Come si incide sul popolo? Come si crea questa radice esistenziale?
Si crea nel conflitto. Un popolo decide di esistere politicamente contro qualcuno, contro un nemico esterno, e sarà una guerra di liberazione, o contro un nemico interno, e sarà una guerra civile. Questo elemento di violenza originaria, non necessariamente da applaudire, ma in ogni caso da riconoscere come pressoché inevitabile, è la forma più evidente del nucleo di senso originario della politica. Non necessariamente questo nucleo di contrapposizione violenta deve proseguire indiscriminatamente nel tempo, ma certamente ci deve essere stato. Pensiamo che cosa può essere per la Francia la Rivoluzione francese, cioè un nuovo inizio che non avviene, come dire, soltanto sui libri di filosofia degli illuministi, anzi, ma un nuovo inizio che avviene nella storia. La politica è una cosa seria. Quando si parla del nucleo di senso esistenziale della politica, si fa riferimento al fatto che, come dicevamo, la politica è una concretezza che ha bisogno di un gesto di volontà per esistere. Non si esiste politicamente gratis, bisogna spendere energia. Il nucleo di senso originario è quell'atto in cui quell'energia viene spesa e poi, ripeto, dà origine anche a istituzioni democratiche, a istituzioni in cui, diciamo così, c'è posto per tutti e dunque universalistiche. E tuttavia dentro quell'universalismo è nato in un momento di contrapposizione. Niente di più evidente, niente di più chiaro, ripeto, della origine della Repubblica Italiana, ma anche della storia di Francia, se vogliamo guardare un attimo al di là delle Alpi.
E se pensiamo alla politica, ci troviamo spesso, e a maggior ragione in questi ultimi tempi, di fronte a politica che possiamo definire normale e quella eccezionale, per esempio nel caso di guerre, quindi di conflitti che, come giustamente diceva lei, sono alla radice del sacro civile. E quali sono le differenze in questo caso, ovvero della politica e di come cambia la politica in contesti diversi, in un contesto eccezionale come quello della guerra? Quali sono le differenze e come influenzano il modo in cui percepiamo proprio il sacro nel contesto politico?
Noi dobbiamo pensare che la guerra è sostanzialmente un'eccezione, cioè una fase in cui una serie molto importante di esperienze normali viene spezzata e viene sostituita dall'esercizio sistematico dell'autorità e della violenza. Ora, tutto ciò non può essere lasciato a se stesso, deve essere in un qualche modo giustificato. Ecco, le grandi narrazioni che nascono per giustificare le guerre, per darle un senso, sono spesso dei momenti di origine di forme politiche. Pensiamo alla rivoluzione americana, che in realtà è una guerra di liberazione delle colonie del Nord America rispetto al potere della madrepatria. Da lì ha tratto origine una, non solo una Costituzione scritta, ma anche una narrazione che nutre la religione civile degli Stati Uniti. Pensiamo di nuovo all'Italia e dunque alla Prima Guerra Mondiale, se vogliamo uscire un attimo dalla questione del fascismo, alla Prima Guerra Mondiale, costosissima in vite umane, dolorosissima, e che è stata di fatto l'inizio della storia politica del XX secolo anche per il nostro paese. Pensiamo alla rivoluzione bolscevica nella Russia, da cui poi è nata l'Unione Sovietica, l'inizio non solo di un nuovo ordine, di una nuova Costituzione, ma di una nuova narrazione. Tutto ciò non è un inno alla guerra, anzi, e tuttavia è la presa di coscienza, la presa d'atto del fatto che le guerre costituiscono, purtroppo, una delle vie attraverso le quali quei nuclei di senso originari della politica si formano e sono poi destinati a permanere e a nutrire l'identità nazionale di un popolo. Anche qui identità che può essere unitaria sotto certi aspetti, ma anche molto plurale, pluralistica sotto altri. La Francia è figlia della rivoluzione francese e tuttavia, anche solo rispetto al fatto della rivoluzione francese, ha prodotto e produce profondissime divisioni politico-culturali al proprio interno. In parte questo può valere anche per l'Italia rispetto al fascismo e all'antifascismo, e tuttavia se non c'è un momento di profonda espressione, manifestazione di energia politica conflittuale, quel nucleo di senso difficilmente si forma.
Professor Galli, all'inizio ricordavo il suo ultimo libro che si intitola Democrazia ultimo atto, con appunto un punto interrogativo. Possiamo affermare che quando viene a mancare la sacralità civile, in fondo è anche in pericolo la democrazia stessa?
Allora, io direi questo, che i pericoli per la democrazia sono certamente l'affievolirsi della percezione del sacro civile, la dimenticanza del significato di quel nucleo originario di senso, certamente sì, ma bisogna anche sottolineare che le democrazie, oltre che di simboli, oltre che di religione civile, oltre che di identità, vivono anche e soprattutto di costituzione formale, cioè di ordinato svolgimento dei processi sociali e politici, di energia democratica, cioè di reale spinta alla eliminazione delle contraddizioni interne alla democrazia, vivono anche e soprattutto di una capacità di fornire un orizzonte di speranza ai cittadini anche sotto il profilo materiale, cioè un eccesso di povertà, un eccesso di disuguaglianza, un eccesso di disordine pubblico, un eccesso di mancanza di fiducia nel futuro mettono in crisi la democrazia tanto quanto la mettono in crisi le dimenticanze, chiamiamole così, relative alla religione civile. Anzi, di solito le cose vanno di pari passo. Quando il cittadino non crede più alla democrazia, non crede più alla democrazia per motivi pratici e non crede più alla democrazia di conseguenza anche sotto il profilo teorico-simbolico.
E questo era un secondo tassello al nostro riflettere sul tema che questa settimana è al centro del nostro dossier. Io ringrazio il filosofo, politologo e professore di storia delle dottrine politiche all'Università di Bologna, Carlo Galli, per essere stato con noi e per averci dato questi preziosi spunti di riflessione sul tema. Grazie, a presto.
Grazie a voi e a presto.